Come avete sentito, siamo già arrivati ai giorni nostri. Questa carrellata, diciamo, l'ho fatta leggermente veloce per quanto riguarda gli anni passati, perché vi sarete accorti che è una forma musicale abbastanza, diciamo, diversa dal nostro modo di concepire la musica. Anche se non possiamo negare, diciamo, ogni cosa che non possiamo capire, perché, cioè non possiamo dire che non esiste, che non è bella, che non è buona. È un modo particolare del nero di esprimersi, logicamente rifacendosi alle sue radici africane. Oggi siamo già arrivati, diciamo, al 1950, a questi brani, quindi la musica è più vicina a noi, più comprensibile. Ma più comprensibile non tanto perché magari sia comprensibile questa musica, perché l'abbiamo conosciuta attraverso il rock and roll, che nel giro di 2 o 3 anni, dalla nascita di questi brani, prende vita. Ecco, facciamo un breve inciso. Perché prende vita il rock and roll? Il rock and roll nasce soprattutto dal fatto di dover limitare l'espansione che questo blues urbano stava assumendo negli Stati Uniti. Limitare in che senso? Cioè questa musica conquistava, prendeva, c'era anche un certo rhythm and blues, notevolmente qua non l'abbiamo ascoltato, cioè non ci sono ottoni, ad esempio, in questo pezzo, che invece nella zona di Memphis venivano usati magari con abbondanza, alcune volte sin troppo. Quindi c'era questa musica nuova, violenta, che cominciava a far breccia nell'ambito dell'americano postbellico. Quindi il giovane americano che cominciava a risvegliarsi dal torpore che l'aveva, diciamo, assediato fino ad allora, si trova ad amare questa musica, cioè a sentire il desiderio di, cioè, sente questa musica può cambiare o significa un cambiamento, può preannunciare un cambiamento. Ora, logicamente il sistema, che non per niente è il sistema dominante, quindi ne sa di cose, intuisce che è il momento di dirottare l'interesse della gente non verso una musica nera, ma verso una musica fatta da bianchi. Ora, infatti, si prende ad esempio That's All Right, si prendono altri pezzi, nascono Elvis Presley, Bill Haley and the Comets, e tutti gli altri che praticamente seguiranno in quegli anni. Non è con questo che io voglio negare il valore di questi artisti, assolutamente. Cioè, dico soltanto contesto a loro, non tanto a loro, ma diciamo alle case discografiche, al sistema americano. Il fatto di aver deviato l'interesse del pubblico, della gente, da una fonte naturale e reale come era il blues, verso un'altra forma che in realtà era ancora controllata dalla classe dominante. Quindi era una musica che sì, secondo loro faceva impazzire, però stava bene così perché loro sapevano fino a quando, fino a dove si poteva arrivare. Però sempre in questo periodo, diciamo, c'è una fioritura notevolissima di artisti neri. Infatti, fino a circa 1958-59 il nero riesce ancora a resistere all'incalzare del rock and roll. Oltre a Muddy Waters, un altro artista morto in giovane età, è Elmore James, che ha fatto parecchi brani che poi sono stati ripresi sempre dai nostri buoni europei e da altri. E gradirei farmi sentire qualcuno perché effettivamente direi che se voi avete sentito l'edizione, diciamo, europea. Penso che sia valido a chi piace anche ascoltarsi l'edizione originale, non tanto per vedere se questo è più bravo e l'altro è più cattivo, perché qua non stiamo facendo una suddivisione, diciamo, eccessivamente manichea, i buoni, i neri e i cattivi bianchi. Stiamo cercando di vedere che i bianchi molte volte hanno prevaricato sui neri, ma non è che i neri siano degli stinchi di santo, hanno anche loro, come tutte le persone, le loro cose buone e le loro cose cattive. Però ritengo utile per una piccola formazione musicale anche sentirsi questi brani di Elmore James, che molto probabilmente avrete già sentito, come vi dicevo. Brani sono 3 brani di seguito, sono It Hurts Me Too, Every Day I Have the Blues, cioè ogni giorno ho i blues, e Dust My Broom. Devo avere anche i testi di qualcuno, casomai ve lo faccio la traduzione.